برا الرفوز الزوارة برا الرفوز الحزن أبقى أمان برا عطش اسم الحوسين برا لحمة ونقودية برا نصف الميدان الكل حورات برا نجوم تفاد تركة الشمس برا مبقى خير سعدة ولا زهر برا مبقى لنا نهار غير الظلمة برا جهنم الزين
لو كان عندي جيتار لعبرت بحور الأسرار وسطرت نغما للأفكار.
Eccoci.
Ce la facciamo? Non lo so. Ci hanno abbassato tutto. Qui non si sente un picchio. Il mio no.
Abbiamo creato un po' di suspense con questo ti sento non ti sento, no? Un po' come vedo non vedo, ma per la radio non può che essere un ti sento non ti sento. E va bene, baggianate a parte, noi stiamo salutando i nostri ascoltatori. Siete in compagnia di Tamburi Rossi, notizie dal fronte, su radiazione.info. Oggi è il 27 aprile, giovedì, e sono le 20:06. Insomma, quindi con un piccolo...
I nostri minuti di ritardo classici, non mi si sente, secondo me.
Non chiamiamo, non diciamo più che è ritardo, ma chiamiamola suspense, che fa più chic e fa meno incasinato, come invece siamo. Vabbè,
scusa,
allora,
io non so se mi sentono o no, comunque ti lascio parlare un attimo perché qui ci sono dei problemi di
tecnici di ascolto. Allora, va bene, mentre la Silvia tenta di essere sentita da voi, io invece vi esporrò la nostra, insomma, puntata di oggi, nel senso che, come potete notare, non è con noi una delle nostre fantastiche voci, cioè la nostra Laura, che ovviamente salutiamo e sbaciucchiamo tutta e l'aspettiamo ovviamente alla prossima puntata nostra, ma insomma non mancherà invece il consueto appuntamento con Larissa, che ci darà gli aggiornamenti rispetto alla situazione in Donbass e con precisione, insomma, ci racconta come sta procedendo la resistenza da quelle parti. Ulteriormente sarà importante oggi approfondire anche quanto sta avvenendo in Palestina rispetto allo sciopero della fame che i prigionieri, ormai 1500 prigionieri da più di 11 giorni anzi, stanno appunto portando avanti uno sciopero della fame contro le condizioni di detenzione nelle carceri sioniste, quindi andremo a dare qualche aggiornamento in merito e poi ovviamente, insomma, le nostre notizie e riflessioni saranno sempre, insomma, sul fatto, sulla situazione, insomma, internazionale, in particolare sul sviluppo anche dell'imperialismo, e quindi, insomma, vedremo un po' di notizie in merito. Quindi puntata insomma abbastanza ricca, non tanta di interventi perché, insomma, non è una di quelle in cui praticamente noi non parliamo mai,
no,
perché abbiamo
oggi,
800 interviste,
oggi
ma
vogliamo
oggi no,
parlare noi, ci piace, vogliamo parlare noi, così sentiamo un po' anche noi la nostra voce ogni tanto, anche se la mia non si sente un picchio.
Ecco, quindi niente, la Silvia continua a non farsi sentire, non importa, troveremo una maniera per sentirla, ma comunque, insomma, avremo modo anche poi, attraverso un testo scritto dal collettivo Tazebao, di fare qualche riflessione insieme sulla situazione internazionale, appunto leggendo le note sulla fase politica inizio primavera 2017, che, insomma, è da sempre un termometro di come si stanno sviluppando le contraddizioni in ambito internazionale. Detto questo, direi che lanciamo la nostra sigla e...
Assolutamente.
E niente, e quindi dopo entriamo nel merito della puntata di oggi.
Vedi, il mondo si divide in due categorie. Chi ha la pistola carica e chi scava.
Siamo con le matte, con le matte.
Sono un essere umano, porca puttana! La mia vita è un
anima, il deserto e gli uomini, la lingua e la diversità.
Sono una montagna, Se Maometto non viene, meglio.
Che mi
sto bene da solo.
Fragile, nani, nani, na, le cose che mi restano non sono quelle che vorrei, non sono quelle che vorrei.
Tamburi rossi, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte.
Passione, coraggio, dedizione, solidarietà. Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri sono là per annientarlo. Scopri da vicino le forze armate. Nonostante il grande impegno, ci sono ancora molti popoli da saccheggiare. Iscriviti alla Mininaia. Vai dall'esercito prima che l'esercito venga da te.
Eccoci tornati in diretta, sempre con Tamburi Rossi Notizie dal fronte, giovedì 27 di aprile. Ovviamente, come sempre, io uso lo stratagemma delle nostre pubblicità per far sentire con noi chi oggi non c'è, così abbiamo anche la voce della Laura, che risalutiamo, che ci dà grandi perle sull'esercito italiano, ovviamente le nostre grandi emozioni. Detto questo, direi che, come sempre, iniziamo la nostra trasmissione con la rubrica Voce Antifascista della Novorossia, quindi collegandoci con Larissa. Quindi rimanete con noi e, appunto, tra poco torniamo proprio con la voce di Larissa.
Как воевали, так и будем воевать. Надеюсь, лучше, более результативно. И до победы мы все-таки дойдем. До своей победы. До победы народа над произволом олигархатов и продажными
чиновник.
Но дружбу мою с тобою одна только смерть возьмет.
И свет, и ветер, и звезд ночной бою. У меня в моем сердце тревожную дозаду.
Пока я ходить умею, я буду лететь вперед.
Тревожную дал завьет. J'arrive en homme libre, libre. Personne déstabilise l'équilibre. Pour l'espoir et pour l'amour, je reste un homme libre, libre. Ça vous guide dans mes fibres. Je n'attends pas la mort pour profiter de la vie.
Eccoci, tornati in diretta, siete sempre su Tamburi Rossi, notizie dal fronte, e oggi è giovedì 27 aprile, siamo in diretta con Larissa, che non so se ci sente. Ci senti, Larissa? No, non ci sente così. Sì, un stacco, cosa succede? Così. Scusateci, prove tecniche, in diretta. Larissa, ci senti? Ci senti? No, perfetto, allora andiamo in viva voce, solita tecnica. Larissa, ci siamo?
Ok.
Scusaci.
Sento benissimo, buonasera, sì, tutti, vi sento benissimo.
Perfetto, eccoci, vai pure.
Va bene. Ok, buonasera cari spettatori, come solito le notizie sempre che la guerra si continua. Purtroppo 3 anni passati dal 13 di aprile, da quando Turchinov ha firmato il decreto di inizio dell'azione cosiddetta antiterroristica, e quindi io parto dal giorno 22 di aprile che i soldati ucraini hanno violato la tregua per quasi 40 volte, ha comunicato in una nota il centro di comando operativo della Repubblica Popolare di Donetsk. I 13 centri abitati della Repubblica sono finiti sotto il fuoco delle forze armate di Ucraina, e quindi il fuoco è stato aperto con armi di diverso tipo, tra cui utilizzando armamenti di calibri vietati dagli accordi di Minsk come carri armati e mortai. Tra le zone interessate dai bombardamenti per l'ennesima volta figura anche l'impianto di filtraggio dell'acqua di Donetsk nella periferia settentrionale della città. Alle 9.40, come riporta l'agenzia DAN, la stazione di filtraggio di Donetsk ha nuovamente sospeso i lavori. È noto che nei pressi dell'impianto sono state danneggiate le linee della corrente elettrica. L'ultima volta l'impianto aveva smesso di funzionare il 29 di marzo in seguito ad un bombardamento sulla struttura da parte dell'esercito ucraino. La struttura si trova a nord di Donetsk, nella periferia di Jasenovata, e fornisce approvvigionamento idrico a diverse città circostanti sia sul territorio della Repubblica sia a centri abitati controllati da Kiev. E dopo è successo una cosa che è per prima volta è successo il giorno 23 di aprile, che si è saltata sulla mina anticarro la macchina della missione dell'OSCE. In Lugansk è successo sul territorio della Repubblica Popolare di Lugansk, proprio vicinanze della linea di contatto, e Lugansk accusa i sabotatori ucraini di esplosione auto dell'OSCE. L'esplosione dell'auto dell'OSCE è stata organizzata dai sabotatori ucraini, ha dichiarato a RIA Novosti il Ministero della Sicurezza di Stato della Repubblica Popolare di Lugansk. Secondo la versione ufficiale, l'atto è stato organizzato dai sabotatori ucraini, ha detto il Ministero. Secondo l'interlocutore dell'agenzia in precedenza, il Ministero della Sicurezza di Stato ha più volte dichiarato la possibilità di atti di sabotaggio e terrorismo dalla parte ucraina. Secondo il Ministero, il 10 aprile nel centro abitato di Avdiivka, nella zona di responsabilità della brigata meccanizzata ucraina numero 93, è giunta una divisione di sabotatori per compiti specializzati, ha detto il Ministero. È noto, ha detto, che gli osservatori hanno deviato dalla strada principale trasferendosi su strada secondaria. il che è vietato dal mandato della missione dell'USCE, ha detto il servizio stampa. La milizia popolare ha espresso la speranza che i rappresentanti della missione dell'USCE e altre organizzazioni internazionali daranno una valutazione realistica dell'incidente. In precedenza il Ministero ha segnalato la morte di un osservatore dell'OSCE a seguito dell'esplosione di una macchina della missione in Donbass, mentre altri due sono stati feriti. E questo è un incidente che certamente dimostra che la parte ucraina diventa sempre più pericolosa. Il presidente, il 24 di aprile, il presidente della Repubblica Popolare di Donetsk, Aleksandr Zakharchenko, in una dichiarazione alla stampa all'indomani della morte di un funzionario dell'OSCE nella Repubblica di Lugansk, ha affermato di aver più volte ripetuto che Kiev, dal momento della prima sconfitta militare, ha tentato con tutte le forze di coinvolgere una terza parte nel conflitto, ossia gli stranieri. Il coinvolgimento di queste terze parti, ha continuato Zakharchenko, non serviva a Kiev per fermare il conflitto, ma per avere l'opportunità di organizzare provocazioni a livello internazionale. Non ci sono riusciti e quindi Kiev ha colpito gli stranieri della missione OSCE. La provocazione da parte ucraina purtroppo è riuscita. Questo che è successo è molto grave e quindi io adesso mi vado sul altro eclatante e clamoroso azione da parte di Ucraina, che Ucraina ha interrotto le forniture di energia elettrica sul territorio della Repubblica di Lugansk. Purtroppo la Repubblica Popolare di Lugansk non ha gli oggetti che producono energia elettrica, ma loro aspettavano che potesse succedere una cosa di questo genere. E quindi le forniture di energia elettrica dai territori controllati da Kiev verso l'autoproclamata Repubblica Popolare di Lugansk sono spese alla notte dal 24 al 25 aprile per i debiti, ha comunicato l'ufficio stampa della compagnia elettrica della regione di Lugansk controllato dal governo ucraino. E quindi insomma, questa è l'agenzia, ha detto Ucraina, che verrà sospesa l'erogazione di energia nei territori non controllati da Kiev. Questa decisione è stata concordata con il Ministero dell'Energia, ha osservato l'ufficio stampa. La società ha osservato che la decisione di interrompere l'erogazione di energia elettrica è dovuta ai mancati pagamenti delle zone non controllate da Kiev. Ma vi posso dire che ho visto diverse interviste dai telegiornali come russi, anche nostri, dalla Repubblica di Lugansk, che hanno confermato che tutti gli oggetti, tutto il territorio della Repubblica sono rimasti solo per circa 40 minuti senza energia elettrica e dopo subito hanno ripreso grazie a tutti i preparativi che sono stati fatti. E quindi la Repubblica non ha subito niente, insomma, niente, nessun danno, solo che Ucraina ancora una volta ha mostrato la sua, diciamo, fra virgolette, preoccupazione, come loro dicono, per e suoi i cittadini ucraini che vivono sul territorio della Repubblica di Lugansk, e quindi per questo grande amore hanno tolto la luce. Adesso io parto subito con il briefing quotidiano di Edoardo Bassurin, che è vicecomandante del centro operativo di comando di Repubblica Popolare di Donetsk, che ha detto che negli ultimi 24 ore le forze militari ucraine per 42 volte hanno violato il regime cessato il fuoco e il territorio della Repubblica di Donetsk è stata bombardata da artiglieria pesante, mortai, carri armati, lanciabombe, BMP, BTR e armi leggere. Dalle posizioni di unità autonome di unità autonome meccanizzata numero 72 di forze militari ucraine e numero 46 sono finite sotto il fuoco le città Yasinavate e parti di aeroporto di città di Donetsk. Si continua l'uso dei armamenti vietati dagli accordi di Minsk da parte delle unità autonoma meccanizzata numero 92 di forze militari ucraine, che hanno bombardato pesantemente con artiglieria pesante di calibro 122 dai obici e dai diversi mortai di diversi tipi e di diverso calibro alle città da Kuchayevsk e la parte Petrovsky e di città di Donetsk. Anche sotto il fuoco da parte di unità ucraina autonoma meccanizzata numero 53 si è rimasta centri abitati Широка Балка, Зайцева, Железная Балка, Горловка, Красный Партизан. Дай позиції і унità автономно механізата номер 36 di forze militari ucraine sotto il fuoco di artiglieria pesante sono rimaste insediamenti Октябрь, Саханка, Ленинська і Комінтерна. Si nota che terroristi ucraini continuano a fermare la fornitura dell'acqua di Repubblica, cercando cercando di presupposti di catastrofi umanitarie. E stamattina nei pressi di centro abitato Крутая Балка da parte delle posizioni di forze militari ucraini è finito sotto il fuoco di armi leggere e lanciagranate a mano l'automobile con il personale di servizio di stazione di pompaggio di centro e nei pressi di centro abitato Vassilivka. Il personale è stato costretto di lasciare l'automobile e di corsa a cercare il posto sicuro. Questo è il personale idrico andava verso questa stazione di pompaggio per mettere a posto, perché dopo i bombardamenti sempre ci sono i danneggiamenti. E quindi ricordiamo che questa stazione di pompaggio di alta tensione fornisce 5 stazioni di filtraggio, tra cui 4 stazioni di filtraggio si trovano sul territorio controllato da Ucraina, e in caso di blocco che queste stazioni non lavorano e circa 2 milioni di abitanti di 54 insediamenti, tra quali maggior parte si trovano sui territori controllati da Ucraina, rimarranno senza acqua potabile. Con una richiesta all'autorità politica e militare di Ucraina, vogliamo dire, ha detto Basturin, che i vostri tentativi di terrorizzare i civili a modo basso, come sparatori, e lasciare senza l'acqua la gente civile, porterà solo ad una fine, che i residenti sul territorio controllati da voi, da Ucraina, dice Basturin, si alzano contro di voi. E noi, da parte nostra, siamo pronti di sostenerli in questa azione. Dopo il giorno 26 di aprile, Basturin ha comunicato che da parte delle forze militari ucraine 54 volte è stato violato la tregua. Sempre hanno usato artiglieria pesante, carri armati, mortai di diversi tipi e diverso calibro. E quindi hanno uno condominio a città da Kuchaevsk è stato danneggiato. In questa giornata uno miliziano è morto, due sono feriti e quattro civili anche sono feriti. La ricognizione di Repubblica Popolare di Donetsk continua di registrare il rafforzamento delle forze militari ucraine. Nei pressi di città Avdiivka, tra le case distrutte e i cortili, si trovano sei carri armati. E abbiamo registrato, ha detto Basturin, l'arrivo convoglio ferroviario in città Selidova, che si trova a 28 km dalla linea di contatto. Il convoglio ha portato quattro canoni missilistici RSZO Grad, 20 carri armati, 10 BTR e 25 pezzi di tecnica militare automobile. Anche abbiamo registrato, ha detto Basturin, il lavoro dei droni del nemico con il scopo di correzione dei suoi mortai e scoprire le nostre posizioni. Otto droni lavoravano nei pressi di Gorlovka, Yasinavata, Kaminternava e Petrovsky, regione di città di Donetsk. La parte ucraina continua a terrorizzare gli abitanti civili senza vergogna, con mira colpiscono durante il giorno i parchi abitati delle città, sapendo che la gente possono essere fuori, perché adesso sono arrivati un po', ci sono le giornate diciamo solari, e la gente va o piantare qualcosa, sì, certo, anche escono fuori. E quindi in seguito di bombardamento di mortai sono stati feriti la coppia, marito e moglie, che alle 9.45 proprio di mattina andavano con la macchina e hanno preso la mina proprio caduta vicino. Un altro uomo si è stato ferito dopo esplosione di una mina che si trovava vicino a un stagno dove lui è andato a pescare. Questo era circa alle 15 ore pomeridiane, e uno anche è stato ferito verso 18 di sera, andando così di giorno, andato per la strada, è stato preso. Dopo io ho sentito diverse interviste anche da parte dei militari e miliziani della due repubbliche, che dicono che adesso i cecchini da parte di Ucraina cercano, come all'inverno cercavano di sparare nella testa gli abitanti che circolano, insomma, che camminano perché vivono in questi villaggi, questi centri abitati. Adesso cercano di colpire nelle gambe, nelle braccia o vicino, buttano queste mine e granate per ferire la gente senza nessun vergogna. E tutto questo sia nient'altro come il terrore contro la popolazione civile di Donbass. E Basturin chiede: che differenza c'è in questo tempo, in presente, tra armata ucraina e l'organizzazione terroristica ISIS e questa Daesh vietata dai tutti gli istituti internazionali, nonostante l'arrivo in zona di conflitto di capo di missione OSCE in Ucraina, Artur Apakan, per indagine il caso di morte di membro di missione dell'OSCE e per l'incontro dei gruppi di contatto a Minsk, la parte ucraina non solo ha aumentato il bombardamento delle nostre posizioni, dice Basturin, ma dà il fuoco mirato sul nostro civile. Tutto mostra una cosa, che l'Ucraina non si è interessata in pacifica risoluzione questo lungo conflitto e dà colpa solo dai colpi ai miliziani della Repubblica di Donetsk. È molto difficile fare i progetti sulla situazione futura nel Donbass. Se la società internazionale non fa attenzione sul nuovo in via di sviluppo stato terroristico Ucraina, dove insieme con gli altri militari, le forze militari ucraine fanno il servizio i veri nazisti addestrati dagli istruttori dei paesi del NATO. E questo è da parte di Edward Basturin. E adesso vado da tenente colonnello Marocco, che anche in la giornata di 24 di aprile ha riferito che la situazione in zona di controllo di milizie popolare continua ad essere molto tesa, nonostante sulle dichiarazioni da parte di Ucraina di rispettare il regime di cessate il fuoco, loro per 5 volte hanno violato la tregua. Sotto il fuoco sono rimasti posizioni dei milizi Repubblica di Lugansk nei pressi di centri abitati Frunze, città Pirvamaysk, Kalinovka e nei pressi di monumento di Principe Igor. Sono stati usati i mortai di calibro 120-82 mm, BMP, lanciagranate di vari tipi e armi leggere. In seguito è stato ferito uno militare di milizie popolari. In seguito di esplosione di blindato dell'OSCE, il comando della Repubblica ha preso la decisione di eseguire ricognizione del territorio e trovare e sminare le mine, i proiettili non scoppiati nella zona pericolosa nei pressi di strade secondarie quali possono essere usati dai civili. Ucraina non vuole eseguire gli accordi di Minsk e senza nascondere questo fatto sistematicamente li sta violando. Così per esempio nei mass media ucraini è comparsa la notizia che in zona cosiddetta ATO antiterroristica, le forze militari ucraine usano il drone Spectre di nome Spectre M. E usare, e Marocco dice che vogliamo far ricordare che usare i droni in zona di conflitto hanno diritto solo in missione OSCE secondo gli accordi di Minsk, tutti gli altri devono essere distrutti. E si continuano anche a avere il posto le perdite non da combattimento tra i militari ucraini. Così, secondo i dati di ricognizione della Repubblica di Lugansk, un militare di brigata numero 53, autonoma meccanizzata delle forze militari ucraine, essendo al volanto di automobile Gaz 66, in stato di ubriachezza, ha fatto rovesciamento di camion. In seguito il militare si trova all'ospedale con le fratture e automobile si è bruciato. In unità numero 1 di brigata numero 92, sempre delle forze militari ucraine, uno militare, per non fare il servizio nelle forze militari ucraine, non vuole più, insomma, combattere al questa azione cosiddetta ATO, ha sparato alla propria gamba. Dopo, un altro caso, in brigata autonoma di assalto numero 42, due militari, dopo aver preso bevuto alcol, hanno aiutato al testo per non andare al servizio di turno militare, hanno sparato al braccio da automat. Dopodiché questi due sono fuggiti e adesso sono in ricerca. Insomma, altri giorni come e altri, sempre ci sono i bombardamenti, sempre queste violazioni della tregua, violazioni degli accordi di Minsk. Il giorno 27 di oggi sono state ancora bombardati Lurinava, sempre il territorio controllato dalla Repubblica Popolare di Lugansk, i centri abitati Lurinava, città Pirvamaisk, Kalinava e Almazna. Sono sempre stati usati artiglieria pesante da 120-82 mm e quindi la guerra purtroppo si continua. E in questo solo volevo dire che oggi è arrivato il convoglio dei macchine bianchi da parte di MCS della Russia, con aiuti umanitari per i residenti di tutte e due repubbliche. Questi camion bianchi sono arrivati al deposito di Lugansk e hanno portato 132,5 tonnellate di cibo per i bambini. Il convoglio precedente di 23 marzo hanno portato, sempre da MCS della Russia, hanno portato 170 tonnellate sempre cibo e per bambini. Il primo convoglio umanitario è arrivato alla Repubblica di Lugansk il giorno 22 agosto 2014. In totale i convogli dalla parte di MCS della Russia hanno portato in tutto questo periodo ai residenti di queste due repubbliche più di 67.000 tonnellate di aiuti umanitari. E dopo, se ho ancora un attimo di tempo, sempre gli ucraini si comportano in una maniera, e quindi a una riunione dell'OSCE Kiev, a Kiev la delegazione ucraina ha chiesto le dimissioni del presidente dell'assemblea Pedro Agramunt, riferisce il deputato della Verkhovna Rada, questo è il Parlamento ucraino, Alexei Gonchaienko, in diretta sul telecanale televisivo 112. Secondo Gonchaienko, il presidente del Consiglio d'Europa deve lasciare il suo posto poiché ha ripetutamente rilasciato dichiarazioni filorusse. La procedura che consente che il capo dell'assemblea si ritiri entro fino a anno non esiste, per questo Kiev cercherà il suo volontario, tra virgolette, allontanamento dalla professione. In particolare il deputato ha detto che Kiev eserciterà su di lui pressione politica e se le sue dimissioni non dovessero arrivare, l'Ucraina sarà in grado di dimostrare che la cooperazione con la Russia è rustica per qualsiasi politico europeo, ha concluso Gonciarenko. In precedenza la delegazione di parlamentari russi guidati dal vice presidente Vladimir Vassiliev insieme a Agra Amunt ha visitato la Siria a marzo per incontrare Assad e i cittadini siriani. Aprendo la sessione primaverile dell'assemblea, Agramunt si è scusato per il suo gesto definendolo un errore. Subito dopo i rappresentanti del consiglio hanno espresso un voto di sfiducia politica e quindi abbiamo anche questo. E dopo Lavrov commenta la possibilità di dispiegamento delle forze di pace in Donbass. Gli accordi di Minsk per risolvere il conflitto ucraino non prevedono disposizioni sull'emissione di forze di pace delle Nazioni Unite in Donbass. Lo ha detto il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. Nel protocollo di Minsk non si parla di nessuna forza di pace, ha detto dopo i colloqui con il segretario generale dell'OSCE Lambert Zanier. Come ha detto Lavrov, il protocollo di Minsk supporta il ruolo speciale degli addetti al monitoraggio dell'OSCE. In precedenza il presidente dell'Ucraina Petro Poroshenko, nel corso di una conversazione telefonica con il segretario di Stato americano Rex Tillerson, ha proposto di intensificare il collocamento della missione per il mantenimento della pace delle Nazioni Unite in Donbass. E queste sono le notizie del fronte anche dalle altre parti dell'Ucraina. Solo volevo dire che noi siamo adesso in preparazione del presidio che avrà il posto il 7 di maggio sempre sulla stazione ferroviaria di Santa Lucia alle ore pomeridionali 3. Alle 15 cominciamo questa azione del Reggimento Immortale sempre dedicata alla giornata 9 di maggio, che è la giornata della grande vittoria in Seconda Guerra Mondiale. E dopo siamo in preparazione sempre 13 di maggio di il incontro con i veterani, con eroi qua in zona, i vostri eroi italiani, partigiani, che avrà il posto sempre a Mestre alla piazza Canova, anche di sera dalle 5 di sera, alla fine con il buffet. E spero anche io spero molto che non ci saranno più questi atti terroristici dalla parte di Ucraina, che potranno impegnare i nostri amici della Brigata di Pisa, che io spero che saranno liberi per qualche minuto, 20 minuti, mezz'ora per stare con noi durante questa serata. E questo da parte mia è questo per oggi.
Bene, Larissa, come sempre ovviamente ti ringraziamo tantissimo per il tuo contributo. Ovviamente ci vedremo il 7 e il 13 maggio, insomma, le iniziative che state organizzando e che ovviamente, insomma, rilanceremo anche prossimamente su Radiazione. Allora, noi ti salutiamo, ti ringraziamo di nuovo e ci sentiamo nella prossima trasmissione.
Va bene, grazie e buona serata.
Un abbraccio.
المدن
الخرصة ألوف شبان زحفين بينادوا بموت الفجر استنوا الفجر ورا فجر إن القتل يكف طب إن القبضة تخف ولذلك خرجوا يطلبوا بالقبض على القبض وتقديم الكف الدم قلب الميدان وعدل وكأنه دن نحاس مصور انا عندي فكره عن المدن اللي يكره النور والقبر اللي بات مش مسرور. عندي فكره عن العار وميلاد النار والسجن في قلبي مش على رسم السور. قلت له لا يا بي انا اسف بلدي بربيع وصباح لسه في قلبي اديل الينابيع لسه في صوتي صهيل المصباح لسه العالم حي رايح جاي بيفرق بين الدكنه وبين الضي. بلدي مهما تضيع مش هتضيع مضايع الا مدان واسيع. احنا الشعب بتوع الاجمل والطريق صعب. احنا الشعب بتوع الضرب بوز الجزمه وسن كعب. احنا الشعب بتوع الاجمل والطريق صعب. ولا بعرف ابكي صحابي غير في الليل. انا اللي واخد على القمر ومكلمه اطنن من الشهور واللي قتلني ما ظهر له دليل. وفي ليلة التشييع كان القمر غافل ما جاش والنجم كان حافل لبط الرقصة ولا الارتعاش. واما بلغني الخبر ازدحم الباب اتخطفوني الاحباب ده يغسل ده يكفل ده يعجن كف تراب. وانا كنت موصي لا تحملني الا كتوف اخوان اكلوا على اخوان ما بينهمش خيانة ولا خوان. والا انا عشي ما ينفتش من الباب ما اجمل نومة على كتوف اصحابك تعرف صدقك من كذابك تبحث عن صاحب انبل وش في زمن الغش. احنا الشعب بتوع الاجمل والطريق صعب. احنا الشعب بتوع الضرب بوز الجزمة وسن الكعب. احنا الشعب بتوع الاجمل والطريق صعب.
بصيت وحاسد نفسي بين خلان تعالوا شوفوا الدنيا من مكان. حشتني أغراض الحياة عن النظر بالرغم من نبل الألم والانتظار. اتعلمنا حاجات أقلها الحذر ونبنى سنوات مدهشة نحلب ليالي حلمنا المنتظر. وامتلأت الأسواق بالمواكب تبيع صديد الوهم والمراكب وفرشة بالوطن على الرصيف بالفكر والجياع وبالعناكب ومزلة الرهيب.
انتوا التويف واحنا السير انتوا لصوص القوت واحنا بنبني بيوت. احنا الصوت ساعة ما تحبوا الدنيا سكوت. ايوة الصوت ساعة ما تحبوا الدنيا سكوت. احنا شعبين 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 شوف الاول فين والتاني فين. وادي الخط بين الاتنين بيفوت. انتوا بعتوا الارض فاسها بناسها في ميدان الدنيا باتت وش وضهر بطن وصدر والريحة سبت طلعت انفاسها.
احنا انت كنت لوحدي دلوقتي بكرة مع الوقت حزور الزنزانة دي أجيال وأكيد فيه جيل أوصافه غير نفس الأوصاف. إن شاف يوعى من وعي ما يخاف. انتوا الخونة حتى لو خني ظني خد مفاتيح سجنك وياك واتركني وطني. وطني غير وطنك ومشي قلت لنفسي ما خدمك إلا من سجنك.
قلب الميدان وعدل وكأنه دن نحاس مصهور. أنا عندي فكرة عن المدن اللي اكره النور والقبر اللي بات مش مسرور. عندي فكرة عن العار وميلاد النار والسجن في قلبي مش على رسم الصور.
Que dices que mi patria no es tan linda. Oye, tú que dices que lo nuestro no es tan bello.
Eccoci tornati in diretta, siete sulla diazione.info, questo è Tamburi Rossi e Notizie dal Fronte, oggi è giovedì 27 di aprile. Abbiamo appena sentito appunto la Larissa che ci ha aggiornato un po' insomma sulla situazione assolutamente per niente pacificata in Donbass, e volevamo adesso invece insomma passare a dare qualche, a leggere qualche articolo e anche insomma, come si diceva in apertura, una breve analisi tratta dalle note di fase della primavera di quest'anno fatte dal collettivo Tazebao, un po' su come si sta muovendo insomma in questo momento, in questa fase, l'imperialismo italiano. Il primo articolo che andiamo a leggere è di Manlio Di Nucci ed è del 25 aprile e si intitola Le catene di ancoraggio agli USA. Giornali e telegiornali hanno dato scarso rilievo all'incontro Trump-Gentiloni, eppure è stato un evento tutt'altro che formale. Per Gentiloni si trattava di fugare le ombre sull'atteggiamento del suo governo verso il nuovo presidente USA, lasciate dall'aperto sostegno del governo Renzi, in cui Gentiloni era ministro agli esteri, a Obama e alla Clinton contro Trump nelle elezioni presidenziali. Gentiloni ci è riuscito benissimo, ribadendo, indipendentemente da chi sieda alla Casa Bianca, l'ancoraggio storico dell'Italia agli Stati Uniti, pilastro della nostra politica estera. Il presidente Trump ha reso merito all'Italia, ricordando che oltre 30.000 militari americani e i loro familiari sono stazionati attraverso tutto il vostro paese, ma lui è contento ovviamente, qualcun altro qui un po' meno, e che l'Italia, dopo gli USA, è il secondo maggiore contributore di truppe nei conflitti in Iraq e Afghanistan. Stesso commento di prima, qualcuno non è molto contento di questa cosa.
Infatti, nel senso, cioè...
Direi che comunque lo dice Trump, quindi insomma è appurato. Il contributo italiano è in realtà maggiore di quello riconosciuto da Trump. Lo dimostra la crescente quantità di armi inviate in Medio Oriente dalle basi USA-NATO in Italia, ufficialmente per la guerra al terrorismo. Neanche tanto ufficialmente, perché sappiamo, insomma, abbiamo già visto che la parola guerra ormai non esiste più, non si dice...
Cancellata.
Non si dice, quindi...
Si fa, ma non si dice.
Esatto, esatto. Quindi, insomma, per pacificare il terrorismo, non so cosa... Schippincare, esatto. Il terrorismo. Tali spedizioni sono rintracciabili seguendo il percorso di determinate navi. Ad esempio, il cargo Excellent, battente bandiera maltese ma con equipaggio italiano, noleggiato dal Ministero della Difesa, è partito il 19 aprile da Piombino dopo aver imbarcato un grosso quantitativo di blindati Lince e armi. Ha fatto scalo due giorni dopo ad Augusta, punto strategico per rifornimenti di combustibile e munizionamento, dirigendosi quindi attraverso il canale di Suez al porto di Gedda in Arabia Saudita. Qui era già arrivata il 9 aprile la nave USA Liberty Passion, proveniente, bellissimo questo nome, comunque Liberty Passion, che carini, proveniente da Livorno, aprendo un regolare servizio mensile per il trasporto di armi dalla base USA di Camp Derby al Medio Oriente per le guerre in Siria, Iraq e Yemen. Nella conferenza stampa con Trump, Gentiloni ha detto che l'Italia... Scusate, nella conferenza stampa con Trump, Gentiloni ha detto che l'Italia non è coinvolta nelle operazioni militari in Siria, salvo che per aspetti marginali. Che il ruolo dell'Italia sia tutt'altro che marginale lo dimostra l'attacco missilistico ordinato dal presidente Trump contro la base siriana di Shairat. L'operazione bellica è stata effettuata da due navi della Sesta Flotta con base a Gaeta, sotto il comando delle forze navali USA in Europa, con quartier generale a Napoli Capodichino. Ed è stata appoggiata dalle basi USA di Sigonella e Niscemi in Sicilia, affiancate da quella di Augusta. Trump ha inoltre ringraziato Gentiloni per la leadership italiana nella stabilizzazione della Libia, dove, ha precisato, gli USA non hanno intenzione di intervenire, essendo impegnati su troppi fronti. In altre parole, ha confermato che l'Italia ha l'incarico, nell'alleanza sotto comando USA, di mettere piede nelle sabbie mobili libiche provocate dalla guerra NATO del 2011. Gentiloni, ovviamente, si è detto fiero del contributo che diamo noi italiani alla sicurezza dell'alleanza in tante aree del mondo, che carino, compresa la regione baltica, dove l'Italia invia forze militari in funzione antirussa, pur ritenendo utile il dialogo perfino con la Russia, senza rinunciare alla nostra forza e ai nostri valori. Gentiloni si è detto fiero anche del contributo finanziario dell'Italia alla sicurezza dell'alleanza, altra cosa di cui invece la popolazione italiana non è molto contenta, garantendo che nonostante certi limiti di bilancio l'Italia rispetterà l'impegno assunto, e noi purtroppo non ne abbiamo dubbi. Ricordatogli insistentemente ovviamente da Trump, portare la spesa militare al 2% del PIL, ossia dei 63 milioni di euro al giorno dichiarati dalla Pinotti, più altre spese militari extra budget della difesa, a 100 milioni di euro al giorno. Noi italiani manteniamo sempre gli impegni presi, ha detto Gentiloni a Trump, con una punta di orgoglio nazionale. Quindi, insomma, ormai il livello, diciamo che è questo, ci si vanta degli stretti rapporti con l'imperialismo americano, ci si vanta di spendere molto molto di più, come se già non bastasse quello che viene speso per gli armamenti, mentre ovviamente si sa dove vengono presi questi soldi, insomma, che vengono tagliati ai servizi basilari per la popolazione. Quindi, insomma, grazie Gentiloni, ma non avevamo purtroppo molti dubbi su questa cosa.
Assolutamente. Ma andiamo a un po' approfondire qual è il ruolo dell'imperialismo italiano e che cosa insomma sta elaborando, facendo appunto, leggendo un stralcio dal testo delle note di fase del collettivo Tazebao di inizio primavera 2017, in realtà appunto edito a fine marzo, e quindi alcuni aspetti sono in realtà già purtroppo, visto la velocità dello sviluppo degli eventi, già superati, però insomma alcune riflessioni interessanti rispetto proprio all'imperialismo italiano le fornisce. Leggiamo quindi in questo quadro, perché appunto veniva un po' tracciato un quadro della situazione internazionale, tra lo scontro tra Russia e Stati Uniti, sempre in realtà cioè sul piatto del conflitto. Vediamo appunto in questo quadro, infatti, l'imperialismo italiano, fino a poco tempo fa, riottoso a volersi schierare con uno dei contendenti regionali, qua in realtà stiamo parlando della Libia, in particolare appunto tra i vari insomma governi più o meno autoproclamati nel macello libico lasciato dai bombardamenti occidentali. Vediamo che appunto, quindi questo era il contesto in cui si inserisce questo stralcio, dice: fino a poco tempo fa riottoso appunto l'imperialismo italiano a schierarsi con uno dei contendenti regionali sembra essersi deciso. A causa del mutamento degli equilibri nell'area, del posizionarsi nella regione della Tripolitania dei maggiori interessi in campo energetico dell'imperialismo italiano, Roma ha la necessità di rafforzare il suo legame preferenziale con la dirigenza di Tripoli tramite il sostegno al premier al-Sarraj. Proprio con quest'ultimo, infatti, lo scorso 2 febbraio Gentiloni ha siglato un accordo sulla gestione dei flussi migratori, promettendo aiuti in cambio del controllo della partenza dalla Libia ed un'implementazione del sistema di rimpatrio. Con la firma di questi accordi, il governo italiano ha in pratica riconosciuto al governo di accordo nazionale l'autorità di esclusiva nella gestione della migrazione, rinunciando ad una politica di mediazione tra le parti. L'accordo di per sé ovviamente punta principalmente ad una cooperazione vista come mero tentativo di stabilizzare la situazione libica, difendendo al contempo i confini europei sulla pelle delle migliaia di persone che per scappare dalla guerra e dalla fame si trovano rinchiuse in campi di prigionia in condizioni inumane. È chiaro che l'Italia sta pagando un prezzo per questo appoggio ad al-Sarraj. Nel momento in cui la dirigenza di Tobruk e il generale Haftar vedono ampliare il proprio consenso all'interno del paese, incassare l'appoggio di Mosca e tenere tentare di premere su Washington perché revochi l'appoggio a Tripoli, visto che Trump ha promosso una rottura con l'era Obama. L'interessante È interessante anche analizzare chi è il personaggio che troviamo dietro a questi accordi. Il ministro dell'interno Domenico Marco Minniti, uomo fedelissimo alla NATO e legato ai servizi segreti, si è distinto negli anni per la lotta contro il pericolo dell'immigrazione e del terrorismo internazionale. L'accordo con la Libia, infatti, è il risultato del tour che Minniti ha organizzato per incontrare capi di Stato e ministri del Mediterraneo, con l'obiettivo di rafforzare il controllo militare delle frontiere e accelerare le espulsioni. Anche qua direi che gli uomini non vengono messi a caso nei posti, no? Sul fronte interno, ovviamente, lo scopo del Viminale è quello di riuscire a raddoppiare in pochi mesi il numero delle espulsioni. In tutto il territorio nazionale verranno istituiti nuovi CIE da 100 posti circa nei pressi dei porti e aeroporti. Se è chiaro che queste manovre sul piano internazionale rimandano al ruolo dell'imperialismo italiano in Nord Africa, sul fronte interno esse puntano a costituire per il PD e il governo Gentiloni dei tentativi di rafforzare la propria egemonia con misure e toni tipici della destra leghista, strumentalizzando ancora una volta la questione dell'immigrazione come arma di distrazione e di divisione delle masse, oltre che a praticare e aggravare il terrorismo di Stato contro il proletariato immigrato per renderlo ancora più docile, sottomesso e ricattabile sui posti di lavoro e nella società. Diciamo che questa medicina la vediamo ampiamente utilizzata un po' ovunque, no? La vediamo utilizzata tanto negli Stati Uniti quanto in Francia, in Grecia, eccetera. Quindi, insomma, contro la crisi cerchiamo di dividere gli oppressi il più possibile per poterli controllare il meglio possibile. Comunque, andando a continuare un po' il testo, dice in senso più generale, il governo italiano si sta riorganizzando complessivamente sul fronte esterno della guerra. L'idea di base è di accelerare sul piano legale la partecipazione di militari italiani ad operazioni militari in giro per il mondo, liquidando le procedure istituzionali esistenti e annullando ogni maschera e remora ideologica pacifista, che potrebbe derivare dal portato dell'articolo 11 della Costituzione. Infatti, con la legge 145/2016, entrata in vigore il 31 dicembre 2016, rubricata disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, si aggira il vincolo costituzionale, dal momento che prevede che l'invio dei militari fuori dal territorio nazionale possa avvenire in risposta ad obblighi di alleanze, in base ad accordi internazionali o intergovernativi o per eccezionali interventi umanitari, quindi di base per qualunque ragione, ovviamente, quindi si sono proprio liberati le mani senza dover più inventarsi baggianate per poter oppure farlo in maniera di nascosto, insomma, di inviare soldati sui fronti dove vogliono, insomma, portare avanti, difendere gli interessi degli imperialisti italiani. Si è arrivati così ad una legge organica dello Stato disciplinante i motivi e le modalità di invio delle operazioni militari, che hanno visto negli anni il dispiegamento nei diversi fronti di migliaia di soldati e militari miliardi di euro spesi. Sempre in questa direzione va anche il disegno di legge che il Consiglio dei Ministri ha approvato il 10 febbraio al fine di implementare il Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa, che qua sarebbe, insomma, è interessante. Elaborato dal Ministro della Difesa nel 2015 e costituente una sorta di dottrina generale, programma strategico di fase e riorganizzativo per il militarismo imperialista italiano. Infatti consigliamo la lettura a tutti di questo Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa, proprio perché attraverso una lettura di questo testo riusciamo a comprendere dove voglia andare a parare l'imperialismo italiano e nei suoi prossimi progetti. Infatti vediamo che tale programma ridefinisce i compiti delle forze armate non più come difesa della patria, che già, vabbè, insomma, però articolo 52 della Costituzione, ma secondo quattro obiettivi, ovvero la difesa degli interessi vitali del paese, il contributo alla difesa collettiva dell'Alleanza Atlantica e al mantenimento della stabilità nelle aree incidenti sul mare Mediterraneo. La gestione della crisi al di fuori delle aree di proprio intervento al fine di garantire la pace e la legalità internazionale e, bada ben, per finire, la salvaguardia delle libere istituzioni, libere in base a chi le decidono loro.
Sì, no, infatti.
Ovviamente. No, nel senso che poi appunto questo, cioè, viene scritto nero su bianco, insomma, quindi la profonda fedeltà dell'imperialismo italiano al blocco atlantico e per cui diventa addirittura prioritaria nella politica e nella legislatura italiana, cioè il fatto di dover appunto di difendere gli interessi e gli obiettivi dell'imperialismo appunto appartenente al blocco atlantico, cioè è un passaggio, diciamo, di una cosa che evidentemente sappiamo già essere presente e cioè essere già una cosa reale, ma cioè il fatto di dare una sanzione ufficiale come attraverso appunto la legislazione ci dà il senso di un passo avanti nella nella ufficializzazione di questo, ma anche nella volontà di imporla come cosa, di portarla avanti, insomma. Andando a continuare il testo, in particolare l'Italia si configura anche sul piano legale come una potenza imperialista che ha nelle aree che si affacciano al Mediterraneo il proprio spazio vitale di, direi, fascista memoria, di intervento, sia per difendere i propri interessi economici e strategici, sia per difendere gli interessi degli imperialisti atlantici nell'ambito della NATO. La salvaguardia delle libere istituzioni, posto come obiettivo interno delle forze armate, richiama ad una loro funzione di controllo interno, peraltro con la retorica tipica del golpismo. Del resto, la fedeltà del governo italiano alla NATO, infatti, non è mai stata messa in discussione, tanto che durante la prima chiamata del presidente USA Trump a Gentiloni è stata ribadita la storica amicizia e la collaborazione tra Italia e USA nel quadro dell'importanza fondamentale della NATO, che poi, voglio dire, è esattamente quanto si diceva anche prima, insomma.
Ma non solo. Dato che Trump ha voluto sottolineare, come si leggeva insomma anche nell'articolo precedente, nuovamente la necessità che tutti gli alleati si incarichino di pagare la spesa per la difesa, impegnandosi a portarla al 2% del PIL.
Batte cassa.
Certo. Nel caso italiano ciò significherebbe appunto passare a 100 milioni di euro al giorno. E infatti nel libro bianco della guerra l'industria bellica viene definita pilastro del sistema paese. E viene affermato che dirigenti provenienti dal settore privato possano ricoprire i ruoli di segretario generale. All'interno di questo quadro appare chiaro dunque come la NATO non sia assolutamente obsoleta, dato che è riconosciuta dalla stessa Unione Europea come il fondamento della difesa collettiva. Tanto per gli USA quanto per gli imperialisti europei, la NATO rimane strumento irrinunciabile da rilanciare in vista dello sviluppo della tendenza alla guerra che caratterizza sempre più le relazioni interimperialiste in questa fase. Infatti, al contrario delle dichiarazioni iniziali di Trump, la NATO è ancora assai utile allo zio Sam, non solo come alleanza bellica, ma anche come vincolo per condizionare la politica estera dei suoi alleati. Dall'altro lato, gli alleati europei, imbarcatisi con il blocco atlantico guidato da Obama nell'avventura militare sul fronte ucraino, non vogliono essere lasciati soli dall'alleato d'oltreoceano e guardano con preoccupazione all'avvicinamento di Trump a Putin. Timore effettivamente concreto, visto che l'Europa appare oggi molto divisa e che rischia di fare la fine del vaso di coccio tra quelli di ferro nella corsa alla spartizione tra USA e Russia. Le divisioni interne all'UE rispecchiano le due linee emerse prima all'interno della borghesia statunitense ed appaiono evidenti nelle reazioni contraddittorie all'elezione di Trump. In questo senso va registrata la firma dell'accordo CETA col Canada in risposta alle chiusure di Trump e la critica del presidente Hollande all'appoggio di Trump alla Brexit. Dall'altro, la cancelliera tedesca, invece, dopo le schermaglie sull'euro, ha invitato Trump al G20, che si terrà a luglio ad Amburgo, al fine di assicurare la pace e la stabilità attraverso la NATO. nel frattempo, però, viene proposto il libro bianco della Commissione europea, documento base, da cui verrà prodotto quello che sarà firmato il 25 marzo a Roma, che tra le varie aree di intervento annovera anche la difesa comune, tanto auspicata da Juncker, ma che trova tra gli stati aderenti reazioni contrastanti. In questo clima l'Italia cerca di giocare su due fronti per perseguire i suoi interessi, sviluppando una rete di relazioni anche contraddittorie tra loro rispetto alle partite a cui mirano i vari partner. Infatti, mentre giura amicizia eterna a Trump, sigla accordi bilaterali per 5 miliardi di euro con Xi Jinping e vota il CETA. In sostanza, nel groviglio di contraddizioni che determinano i rapporti sempre più conflittuali tra gli imperialisti, quelli italiani, ben lungi dall'essere i codisti che si muovono costretti dai potenti alleati, tessono la loro tela di relazioni per potersi assicurare i propri vantaggi da ognuna di esse. Beh, insomma, l'avevamo già appurato.
Eh sì, nel senso che questo, insomma, è un po' la strada su che sta battendo l'imperialismo italiano ormai da un po', insomma, quello di riuscire a inserirsi all'interno delle varie contraddizioni per cercare di raccattare le più briciole possibili, no? E quindi, insomma, trascinando tutti noi lavoratori proletari sempre di più verso la guerra e poi anche questa cosa si materializza proprio nelle condizioni che anche gli ultimi decreti Minniti, insomma, ha sancito anche all'interno, nella guerra tra la borghesia e il proletariato, che di fatto è sempre presente, sebbene ce la nascondano, tentano di, insomma, di spacciare il fatto che non esistono più le classi o queste cose qua, ma insomma...
Sì, no, ci scherziamo, figuriamoci.
È solamente per ingannare, appunto, i lavoratori, ancora una volta. Bene, direi che lanciamo un bello stacco musicale con una canzone che tiri su il morale ai nostri ascoltatori, per poi, insomma, dedicarci anche a invece un'altra lotta che proprio in questi giorni, una lotta che invece in questi giorni sta insomma sviluppandosi, che è quella dei prigionieri palestinesi.
Triunfar y el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.
علمهم يا جبهاوي اللي مكفى بالموت، خبرهم عالرماوي وقصة قديم الصوت. يا جبهاوي اللي مكفى بالموت، خبرهم عالرماوي وقصة قديم الصوت. احكي عن جش الجبارة، علمهم خطف الطيارة. احكي عن جش الجبارة، علمهم خطف الطيارة. اللي مكفى بالموت، علمهم يا جبهاوي اللي بالموت، خبرهم عالرماة وقصة قديم الصوت. احكي عن جش الجبارة، علمهم خطف الطيارة. احكي عن جش الجبارة، علمهم خطف الطيارة. يلي مسها بالموت، شغرت قاسم الصوت. علمهم يا جبهاوي اللي مكفى بالموت، خبرهم عالرماوي وقصة قاسم الصوت. احكي عن جش الجبارة، علمهم خطف الطيارة. احكي عن جش الجبارة، علمهم خطف الطيارة. اللي مكفى بالموت،
eccoci nuovamente in diretta quando sono le 21 e 23, anzi 24 precise di giovedì 27 di aprile. Siete appunto in compagnia di Tamburi Rossi, Notizie del Fronte su radiazione.info, e andiamo a adesso dedicare la parte insomma della nostra trasmissione alla solidarietà nei confronti dei prigionieri, anzi dei 1500 prigionieri palestinesi in sciopero della fame da 11 giorni. E appunto la notizia insomma si stanno un po' sviluppando in questi ultimi giorni, perché di fronte alla determinazione dei prigionieri, allo sciopero, ovviamente le provocazioni da parte sionista si stanno facendo sempre più pressanti, insomma si ci sono notizie di appunto prigionieri che sono stati messi in isolamento, del fatto del divieto di incontro da parte degli avvocati e dei familiari. E si è parlato addirittura di coloni che si sono messi ad arrostire la carnazza sotto le finestre del carcere, quindi insomma varie di queste perquisizioni, provocazioni all'interno delle sezioni, quindi insomma è sicuramente un clima, oltre che di grande lotta da parte dei prigionieri, anche insomma di grande però repressione da parte dei sionisti, che insomma stanno decisamente rispondendo a questo diciamo a questa decisione da parte dei prigionieri. E in particolare allora, ci sono alcune informazioni rispetto, ecco, l'appello che è stato, insomma, leggiamo brevemente alcune parti dell'appello. per dare qualche indicazione, insomma, sulle motivazioni di questo sciopero, l'appello dei prigionieri palestinesi in sciopero della fame. A 10 giorni dall'inizio dello sciopero della fame pubblichiamo l'appello, questo è il sito dove lo potete trovare, che è Contropiano, e dice appunto: migliaia di prigionieri palestinesi stanno conducendo dal 17 aprile, ricordiamo la giornata nazionale del prigioniero palestinese, uno sciopero della fame a oltranza nelle carceri dell'occupazione israeliana. Questo sciopero viene dopo una lunga serie di scioperi individuali e parziali in seguito al perdurante rifiuto delle autorità d'occupazione e della direzione delle case circondariali di alleviare le condizioni di vita dei prigionieri palestinesi, privandoli dei più elementari diritti umani, togliendo ogni speranza di miglioramento delle loro condizioni e all'allargamento della politica di sequestri collettivi e del fermo amministrativo, ovvero l'arresto senza alcun tipo di imputazione e processo. È frequente l'arresto dei bambini, la mancanza dell'assistenza sanitaria e medica, la privazione della visita dei familiari, l'isolamento e altre politiche atte alla pressione e al ricatto sulla dirigenza politica e sul popolo palestinese. Questo sciopero della fame si caratterizza per la partecipazione di numerosi leader politici, simboli del movimento dei prigionieri, in prima fila i leader di Al-Fatah in Cisgiordania, Mawar Barghouti, e il segretario nazionale del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, Ahmed Sadat, e di migliaia di prigionieri che rivendicano una serie di richieste e di diritti come le cure mediche, le visite dei familiari, la riduzione dell'isolamento e i diritti immediati, oltre alle richieste politiche di porre fine alla politica di fermo amministrativo. Evidenziare le dimensioni legali, politiche e umanitarie della giusta causa dei prigionieri, porre l'attenzione sulla politica razzista dell'estremista governo israeliano di Benjamin Netanyahu nei confronti di questi eroi della libertà del popolo palestinese e confermare in maniera netta che la loro prigionia è una decisione politica di uno Stato che non rispetta in nessuna maniera la legge e la legalità internazionale e che fa parte della politica della punizione collettiva del popolo palestinese. E qui appunto citiamo gli aspetti della questione. Nelle carceri israeliane sono detenuti attualmente più di 7.000 prigionieri, un numero che tende ad aumentare dal momento che aumentano le retate quotidiane su tutto il territorio palestinese. Di questo numero 600 sono i fermi amministrativi senza capo d'accusa o processo, ma per attività di appartenenza o appartenenza politica. Fra i prigionieri vengono segnalati 700 casi di malattia cronica e fra questi 85 casi critici. Fra i prigionieri esistono 30 prigionieri che hanno trascorso più di 25 anni in carcere, quindi prima dell'accordo di Oslo 1993. Neal Barghouti ha trascorso finora 37 anni di carcere. 500 sono i prigionieri condannati all'ergastolo o fino alla morte. 300 sono i minorenni, 52 sono le donne, 8 sono i deputati eletti del Consiglio Legislativo palestinese, il Parlamento. Le richieste umanitarie dei prigionieri, la fine della politica dell'isolamento carcerario, la fine della politica di fermo amministrativo, trascorrere anni senza capo d'accusa o processo, migliorare le condizioni della prigionia, avere un telefono pubblico in carcere per poter chiamare i familiari, aumentare il numero dei canali televisivi, avere i ventilatori e l'aria condizionata in carcere durante l'estate, fornire le cucine e renderle amministrate dai prigionieri, permettere ai prigionieri di comprare le loro esigenze di frutta e verdura. Migliorare la questione delle visite familiari, permettere due visite mensili, regolarizzare le visite dei prigionieri di Gaza, permettere le visite dei familiari del primo e secondo grado, aumentare la durata della visita da 45 minuti a 90 minuti, permettere al prigioniero di fare loro foto con i familiari ogni 3 mesi, fornire e adeguare le strutture per le visite familiari, permettere la visita dei nipoti e dei bambini sotto i 16 anni. Permettere l'entrata dei libri, giornali, vestiti, generi alimentari e altre esigenze durante la visita dei familiari. L'assistenza sanitaria, porre la fine alle differenze sanitarie e consentire visite e cure mediche. Chiusura del cosiddetto ospedale delle prigioni di Ramle per la inadeguatezza a fornire cure mediche. Eseguire gli accertamenti medici regolarmente, eseguire gli interventi chirurgici d'urgenza, permettere l'entrata degli specialisti dall'esterno, liberare i malati terminali, non caricare gli ammalati agli ammalati i costi delle cure. I trasporti. fornire i mezzi adatti per gli spostamenti dei prigionieri, non bloccare i prigionieri ai valichi durante il loro rientro negli ambulatori medici o del tribunale, fornire i valichi e renderli, renderli utili all'utilizzo umano, soddisfare le esigenze e le richieste delle prigioniere, sia per il trasporto riservato che per gli incontri con e le visite familiari. L'istruzione, l'apertura agli studi dell'università ebraica aperta, permettere ai prigionieri di eseguire ufficialmente senza problemi l'esame di maturità. La speranza dei nostri prigionieri, armati i loro stomaci vuoti, è di vincere la loro battaglia umanitaria, soddisfacendo le loro legittime richieste e contando sulla coscienza e sull'appoggio di tutti i liberi e gli onesti del mondo, che rifiutano la repressione, la privazione e l'oppressione, coscienti che lo sciopero della fame è la forma estrema e più dura che un uomo possa compiere come autodecisione, perché diviene l'ultima arma quando falliscono tutti gli altri mezzi, il dialogo, le vie legali, le amministrative, per soddisfare le giuste richieste. E chi diamo appunto l'appoggio e la solidarietà, insomma, nei confronti dei prigionieri. Questo è un po' il comunicato, l'appello relativamente, insomma, quali sono i contenuti di questo sciopero, che sicuramente, insomma, non ha dei contenuti a cui siamo abituati, insomma, rispetto a molti scioperi che abbiamo visto precedentemente lanciati dai singoli magari prigionieri palestinesi, che insomma fanno presente anche lo stop alla cooperazione tra la NP e l'occupazione sionista, fanno riferimento al fatto anche a degli aspetti più politici della questione dei prigionieri della Palestina, mentre insomma questo sciopero ha dei contenuti insomma proprio relativamente alle condizioni di detenzione nelle carceri sioniste, che sono ovviamente tragiche, quindi queste sono le parole d'ordine. Sicuramente insomma però la dimostrazione dell'unità dei prigionieri è anche nel fatto che in tantissimi si sono mobilitati e insomma adesso magari diamo qualche aggiornamento sulla situazione a oggi, che sono passati 11 giorni.
Sì, sì, no, stavo cercando, scusate, di capire perché
l'articolo.
Sì, no, più che altro perché sì, vabbè. Questo è un brevissimo articolo, insomma, appunto sullo sciopero, 1500 prigionieri palestinesi in sciopero della fame da 11 giorni. Oltre 1500 palestinesi detenuti nelle carceri israeliane sono entrati nell'undicesimo giorno di sciopero della fame, iniziato il 17 aprile, per protestare contro il maltrattamento e il mancato rispetto dei diritti fondamentali. Il comitato dello sciopero, insieme ad attivisti e giornalisti, è invitato a moltiplicare i tweet e i post sui social media a partire dalle 8 di mattina di mercoledì, usando l'hashtag Dignity Strike. L'Unione dei giornalisti palestinesi ha esortato tutte le stazioni radio palestinesi a parlare a favore dello sciopero della fame, della dignità e della libertà. Ha inoltre fatto appello ai giornalisti affinché prendano parte al sit-in in programma per le 11 di giovedì mattina. Questo articolo è di oggi, per cui. In una dichiarazione di martedì, il comitato media dello sciopero ha messo in guardia circa il deterioramento delle condizioni di salute dei detenuti. Martedì il prigioniero Samer al-Issawi, membro del Comitato Centrale del Fronte Democratico per la Liberazione della Palestina, che aveva intrapreso lo sciopero della fame più lungo della storia, ha annunciato che giovedì si sarebbe unito insieme ad altri prigionieri allo sciopero. Il Comitato Nazionale a sostegno dello sciopero della fame ha lanciato appunto un appello per uno sciopero generale il 27 aprile. Dopodiché c'è un altro breve articolo, insomma, che parla proprio appunto del deterioramento delle condizioni di salute di alcuni prigionieri in sciopero. Secondo quanto riportato martedì in un comunicato del Comitato Media dello Sciopero della Fame, le condizioni di salute di alcuni detenuti palestinesi da 9 giorni in sciopero nelle carceri israeliane sono peggiorate. Il comitato ha messo in guardia il servizio carcerario israeliano sul proseguimento delle pratiche aggressive contro i detenuti palestinesi. Ritiene inoltre il servizio carcerario israeliano responsabile della vita dei prigionieri in sciopero, specialmente per quanto riguarda quelli malati. Fra i prigionieri le cui condizioni sono peggiorate ci sono Maslama Tabet, Mohamed Abdel Rabu e Amjad al-Namura. Il comitato ha aggiunto che l'IPS, quindi appunto il servizio carcerario israeliano, compie deliberatamente dei trasferimenti di detenuti in sciopero fra diverse carceri israeliane.
Sì, inoltre, eccomi. va appunto dato qualche aggiornamento rispetto al fatto che oggi appunto era stato lanciato la mobilitazione un po' generale, no? In solidarietà allo sciopero. E rispetto a questo registriamo che c'è stata una mobilitazione da parte di tutta la società palestinese. Vediamo che appunto è stato lanciato uno sciopero generale di massa per il settore del commercio, del lavoro, del governo, dell'istruzione in tutta la Cisgiordania occupata e nella striscia di Gaza. In particolare appunto dal sito di Samidun potete leggere insomma in inglese varie informazioni e aggiornamenti in merito, ma possiamo brevemente tradurvi che le strade palestinesi erano quasi del tutto vuote, erano prive di passanti e di auto quest'oggi, come riferisce il giornale Manan News, e appunto le città, sia delle città che nei villaggi che nei campi profughi, negozi, banche, fabbriche, istituzioni governative, università erano tutte chiuse oggi. Le uniche eccezioni allo sciopero sono state le scuole superiori e i servizi medici di emergenza e gli ospedali, chiaramente, visto che soprattutto gli ospedali sono necessariamente da tenersi aperti. Quindi uno sciopero che ha sicuramente raccolto moltissimo anche tra la gente, e vediamo che una forte appunto invece repressione si è sviluppata a parte delle istituzioni carcerarie sioniste, che continuano a negare gli incontri con gli avvocati e le visite dei familiari degli prigionieri in sciopero della fame. C'è da dire che questa mobilitazione in solidarietà e in sostegno dello sciopero della fame dei prigionieri si è espansa dalla Palestina anche in altre città, insomma ci sono stata lanciata anche in varie città anche negli Stati Uniti momenti di appunto chiusura dei negozi o insomma momenti di manifestazione di vicinanza in Florida, nell'Università del Manchester, insomma in varie situazioni, ci sono stati anche nel Regno Unito, ci sono stati chi ha aderito allo sciopero della fame facendo appunto altrettanto e oppure chiudendo e insomma bloccando, ampliando questo sciopero generale. Quindi vediamo che la situazione continua. La conclusione dello sciopero sarà il 30 in teoria di aprile, quindi andremo a vedere insomma nei prossimi giorni come si svilupperà.
Nel frattempo io posso aggiungere la reazione dei coloni e degli israeliani di fronte a questo sciopero della fame,
certo,
perché
cara,
non possiamo proprio fare finta di niente, no. Ebbene, insomma, quando è iniziato lo sciopero della fame, ovviamente i coloni, gli occupanti, i nazisti, i sionisti, insomma come volete chiamarli, hanno immediatamente reagito, perché non potevano ovviamente stare fermi di fronte alla lotta dei prigionieri palestinesi. Hanno ben pensato di cominciare a fare una lunga serie di barbecue fuori dalle prigioni dove i palestinesi stavano appunto iniziando lo sciopero della fame. Sì, non è una battuta, è proprio effettivamente così. Hanno cominciato a fare delle belle bracciate di carne, vai, di barbecue a manetta, così, giusto, tante tante, cioè in modo che l'odore arrivasse ben bene dentro alle carceri. Quindi questo insomma giusto per far capire un po' il livello di nazismo ormai oltrepassato potremmo anche dire, purtroppo, degli occupanti sionisti. Ma noi non abbiamo dubbi alcuni sul fatto che i palestinesi hanno molta più resistenza e l'hanno, insomma, ce l'hanno dimostrato e ce lo dimostrano da più di 70 anni.
Assolutamente, ma se ritornando in tema di prigionieri, direi che possiamo anche leggere e ribadire la solidarietà con un altro compagno che insomma è simbolo sicuramente della mobilitazione anche dei giovani palestinesi rispetto contro l'occupazione. Parliamo ovviamente di Kifak Utsmar, uno un simbolo degli studenti palestinesi prigioniero, e quindi insomma c'è un appello che gira ormai da un po' di mese, un mesetto, che richiede appunto la sua liberazione.
Infatti questo è un appello appunto per la libertà per chi fa Kuzmare, per tutti gli studenti palestinesi prigionieri. Lo studente palestinese chi fa Kuzmare è stato imprigionato lo scorso 7 marzo dalle forze di occupazione israeliane, sottoposto ad un interrogatorio per oltre 20 giorni e in sciopero della fame contro la sua prigionia. Le organizzazioni studentesche hanno avviato una dichiarazione chiedendo la sua libertà e quella degli altri compagni studenti. Noi sottoscritti, organizzazioni studentesche, gruppi, associazioni e collettivi, sollecitiamo tutte le organizzazioni ad esprimere la solidarietà allo studente prigioniero in sciopero della fame, chi fa Kuzmar, e dai suoi compagni prigionieri e studenti palestinesi, e a sottoscrivere la seguente dichiarazione. Chi fa Kuzmar, 27 anni, al suo ultimo anno di studio in Business Administration all'Università di Birzeit, è stato arrestato dalle autorità israeliane il 7 marzo al valico di Karameh al-Lembi, mentre era di ritorno da un viaggio in Giordania. Al momento nessuna accusa è stata mossa contro di lui. Il 26 marzo scorso ha chiesto di essere accusato di qualcosa o rilasciato, ma Israele ha invece esteso il suo interrogatorio di altri 8 giorni. Per protestare contro questa ingiustizia e chiedere il suo rilascio, lo stesso giorno Kifa ha iniziato lo sciopero della fame. La detenzione di studenti palestinesi da parte dell'occupazione è una chiara violazione dei diritti umani internazionali, del diritto umanitario e della libertà accademica nel suo complesso. In Palestina il massiccio ricorso alla reclusione è un'arma fondamentale del colonialismo, in quanto tenta di sopprimere ed eliminare la resistenza palestinese. Noi condanniamo l'occupazione israeliana per le sue gravi violazioni del patto internazionale sui diritti civili e politici, mediante il ricorso alla detenzione e alla negazione agli studenti del diritto all'istruzione e alla piena ed attiva partecipazione politica. Solo all'Università di Birzeit l'accesso all'istruzione viene precluso a 60 studenti palestinesi perché sono trattenuti come prigionieri politici nelle carceri israeliane. Gli studenti sono ripetutamente presi di mira ed arrestati, in special modo quando si avvicinano le elezioni studentesche annuali. Agli attivisti coinvolti in blocchi politici studenteschi viene ordinato la detenzione amministrativa o vengono accusati di sostenere organizzazioni proibite. Noi sottoscritti, organizzazioni studentesche, gruppi, associazioni e collettivi, chiediamo l'immediato rilascio di Kifa Kuzmar e di tutti i prigionieri politici palestinesi. Chiediamo inoltre la fine della reclusione per gli studenti palestinesi, essendo essa un conseguente diretto impedimento del diritto all'istruzione. Infine ci appelliamo a tutti gli istituti di istruzione, aziende e governi a rispettare il BDS per fare pressione su Israele in conformità al diritto internazionale. Facciamo appello a tutte le organizzazioni per esprimere solidarietà a Kifa Kuzmar e ai suoi compagni prigionieri e studenti palestinesi e a sottoscrivere questa dichiarazione. Ci rifiutiamo di rimanere in silenzio di fronte all'ingiustizia in corso in Palestina e siamo solidali con tutti i palestinesi che sono privati dei loro diritti inalienabili di libertà, di giustizia e di ritorno. Gli studenti palestinesi si vedono negare la loro educazione dall'occupazione israeliana. La solidarietà internazionale può aiutare a difenderli. Ecco, questo insomma è un comunicato già un po' più in linea. Molto più, insomma, viene richiesta appunto giustamente la liberazione di persone detenute chiaramente in detenzione amministrativa, quindi appunto senza accuse, senza processo, e soprattutto appunto per il semplice fatto di difendere la Palestina.
Sì, ma in generale di tutti i prigionieri prigionieri palestinesi, che sono per forza anche prigionieri politici in quanto arrestati dall'occupante. Quindi per avere ulteriori informazioni potete guardare il comunicato, l'appello sul sito di Palestina Rossa, e quindi magari eventualmente anche muoversi per sviluppare la solidarietà in merito. Quindi direi lanciamo un break musicale e poi torniamo in diretta con voi.
Dunkel für die Hunde, die denken sie wären Rapper. Es ist Battlefucker Rap für alle Banger. Zecken kann Nacken und Skater, nenn mich Elevator. Denn ich bringe Rap auf ein neues Level und vergewaltige Hate. Fick auf Amerika, fick auf die Bonzen, fick den Vater des Fehlers. Ich stecke Stock in eure Ärsche, nämlich Fehler. What the fuck? Warum rappst du Hunde so und warum denkst du, du hättest Anspruch auf den perfekten Sohn? Ich war jeden einzelnen von euch hier auf zu reden. Homoficker feucht wie ne Bitch, hockst du vor der Box und rauchst. Nimm mich mit nach Amerika, mach ein Feature klar mit Jay-Z, damit jeder sieht, ich bin übertrieben. Finger dich auf deine eigene Shit, egal wer du bist, ich mach dich du Bitch und schick dich weiter, du dicke Nutte. Wenn du siehst, wer dein Gegner ist, du Schwanz, 187 Zentimeter vollgepackt mit Hass. Tanzt den T-Walk, du treu, mit dem Schwanz in der Hand, denk an Onkel Sam und freu dich. Kreuz den Finger zu nem W, denn dein zweiter Vorname beginnt mit W, du Elend. Die Gefahrze ohne Hören, support den Noten weiter, geh ab auf Kru.
Tornati in diretta, sempre su radiazione.info, sempre con Tamburi Rossi, notizie dal fronte, giovedì 27 di aprile. Sono gli ultimi 10 minuti della nostra meravigliosa trasmissione.
E li occupiamo ovviamente per darvi
con cose molto serie.
Gli appuntamenti.
Assolutamente. Allora, ci aspetta un super weekend.
Weekendone, cioè, a Padova.
Veramente, siete in una botte di ferro, non potete, cioè non avete scuse, abbiamo un super weekend perché torna finalmente, a grande richiesta, la tre giorni dell'infospazio Chinatown in Piazzetta Caduti della Resistenza, Chinatown Resiste. Quindi 29, 30 aprile, 1 maggio, quindi appunto sabato, domenica e lunedì, ovviamente contro crisi, guerra e sfruttamento e ovviamente appunto in Piazzetta Caduti della Resistenza, capolinea autobus 9.
Ricordiamo che né il primo né il 30 ci sarà l'autobus.
Giusto, ma è nel dubbio, vabbè, comunque lì è.
No, bisogna, no, era per avvisare.
Non c'è l'autobus e potete venire in bicicletta.
Esatto, ecco. Oppure con una simpatica passeggiata.
Assolutamente. Comunque, la tre giorni sarà molto, molto, molto ricca. Sabato 29 dalle 16 ci sarà intrattenimento per bambini, alle 20 una grigliatona di carne, verdure e polenta, ma soprattutto carne ovviamente, alle 21 un DJ set reggae con Nicky Aire. Aire, l'ho detto giusto?
Non lo so, però lo facciamo, sai, fai, vai sciolta.
Secondo me sì, sciolta. No, ho sentito qualche compagno dirlo, secondo me è Nicky Aire.
Potrebbe essere.
Comunque musica reggae.
Ecco, ecco, DJ set reggae. Poi passiamo a domenica, invece giornatona ancora più strong, perché domenica alle 17 ci sarà la presentazione del libro Contro il fascismo oltre ogni frontiera, i Fontanot nella guerra antifascista europea.
Ma non solo.
Ma non solo, sarà, ci saranno gli autori appunto che presenteranno questo libro, libro che sarà uno spunto molto molto interessante per poter discutere di antifascismo, di resistenza, di internazionalismo ieri e oggi e nel mondo ovviamente, e quindi seguirà appunto insomma un dibattito contro la tendenza alla guerra sempre più presente negli scenari mondiali, quindi chi insomma ascolta Tamburi Rossi non può assolutamente mancare a questo appuntamento, anche perché
e qua c'è la chicca,
abbiamo ovviamente un ospite molto molto interessante, Mia Sar Haitiani, spero di non aver sbagliato del tutto la pronuncia. È una compagna del Fronte Popolare di Liberazione della Palestina,
di
Nablus, che è stata ovviamente purtroppo anche lei incarcerata insomma per molti anni nelle carceri israeliane e che si occupa insomma di sostenere le donne prigioniere nelle carceri appunto sia israeliane che dell'ANP, e quindi insomma avremo il piacere di avere a questo dibattito insomma anche la presenza di questa compagna che ovviamente potrà discutere con noi e anche riportare insomma la sua testimonianza e la sua esperienza insomma di lotta in Palestina, quindi insomma direi che meglio di così.
Beh, super dibattito direi.
Dopo il super dibattito, che veramente sarà una cosa meravigliosa, alle 21 avremo il concerto con la banda popolare dell'Emilia Rossa, quindi direi insomma perfetto, ci siamo per concludere la domenica. E invece poi ovviamente il 1° maggio resistente non possiamo che avere dalle 12 una grigliata per una socialità di operai precari e disoccupati in un quartiere che resiste, quindi una giornata appunto dedicata agli operai e ai lavoratori a cura del collettivo operai Zeno Sorgato,
di cui leggerò orora la presentazione, nel senso che appunto vi leggo il volantino del collettivo operai Zeno Sorgato che lancia questo l'appuntamento di lunedì, della grigliata di lunedì, che dice no ai sacrifici, la crisi la paghino i padroni. Siamo un gruppo di lavoratori, operai e precari di Padova. Da anni vediamo i nostri salari diminuire, i nostri diritti retrocedere, il nostro tempo sempre più legato ai bisogni del profitto. I padroni, per recuperare i profitti persi nella crisi, attaccano ad ogni livello le nostre condizioni di lavoro e di vita. Chi di noi lavora col posto fisso si sente ripetere il discorso dei sacrifici e del senso di responsabilità per fargli accettare i tagli a maggiorazioni, premi e altre parti dello stipendio, insieme ai continui aumenti del carico di lavoro straordinari e flessibilità. Chi invece il posto fisso può solo sognarlo, passa le giornate da un'agenzia interinale ad un'altra, ricattato a fare qualsiasi tipo di lavoro e a qualsiasi condizione pur di essere richiamato la volta dopo. I sindacati non riescono e non vogliono lottare seriamente per difendere i nostri interessi, concertando invece al ribasso su tutto. Noi siamo stufi e incazzati. Pensiamo serva a ripartire da noi prima di tutto, dal costruire una rete di lavoratori solidale, unita e combattiva. Per questo vogliamo incontrarci, discutere per iniziare a costruire questa rete e capire assieme cosa possiamo fare. Invitiamo tutti ad un primo momento di socialità il 1° maggio, giornata storica per il movimento operaio, per scambiare esperienze, idee e proposte, per costruire un percorso di lavoratori che metta in discussione il mondo che ci propinano i padroni rilanciarci la possibilità di una società diversa, senza classi, guerra e sfruttamento. per un primo maggio resistente, dalle 12 grigliata per una socialità di operai precari e disoccupati, piazzetta Caduti alla Resistenza, Padova. Quindi collettivo Zeno Sorgatto. Ecco, quindi insomma direi assolutamente una ottima occasione per passare un primo maggio tra insomma lavoratori e compagni che riconoscono in questa giornata un momento di lotta e di discussione operaia a fronte delle continue attacchi che sul mondo del lavoro ci vengono posti dai borghesi e dai padroni, quindi insomma assolutamente un appuntamento da seguire.
Come tutto il weekend, che appunto come abbiamo detto insomma cioè, ce n'è per tutti i gusti, quindi ovviamente non vi potete annoiare e noi insomma vi aspettiamo chiaramente qui questo weekend.
Assolutamente, quindi direi che insomma vi abbiamo organizzato alla grande il weekendone.
Siete una botte di ferro e noi ci risentiamo probabilmente non giovedì prossimo,
esatto, ma
il quello
giovedì
dopo
successivo,
ancora.
Esattamente.
Quindi insomma un buon weekend, un buon primo maggio di lotta a tutti quanti e speriamo insomma di vederci da queste parti.
Assolutamente, ciao!
مفيناش حاورين يا كيكة مفيناش لف ودوران مبقاش فيك وقت يا روحي للشكوى والهجران لك ماضي كل سوابق في الحب ملكش أمان وانا عايزة حب حنين مش حب يوديك لمان انا عمري لا حب الخاين ولا حب الكذابين ما تروحش تبيع المية في حارة السقايين
على مين على مين على مين
على مين
على مين يا ست العارفين
على مين
على مين على مين على مين
على مين
بتبيع الحب لمين
إن كنتي جاي تغني روح اسأل قبل أنا مين متروحش تبيع المية في حارة السقايين
I mean, it's war. I mean, yo, stick. I mean, shit be real on war. The block. Pigs be out there, occupied army. RBGs, it's a takeover, not a makeover. Yeah. The cops stop you just because you black, that's war. Run you through the system for your prince, that's war. When they call my hood a drug zone, that's war. Slumlord charging you for rent, that's war. Why they so rich and we poor, that's war. If you young and black, you sell crack, that's war. The White House is the rock house, that's war. George Bush coming out his mouth, that's war. Chilling on the corner with your gang, that's war. Pope will do the same damn thing, that's war. When they murdered Amadou Diallo, that's war. Marching in the streets is a strategy of war. Knowing self-defense is a strategy of war. Soldiers try to link with other soldiers in the war. Revolutionaries got to know the art of war. War, what about hip-hop? Use that. Matter of fact, fuck a rap battle. What about a gap battle? Let's take it to the beast and see which cat tattle. Is it Kiss versus Beans or P versus Hov? What about y'all real niggas against the 5-0? This is M1, DPs, don't you forget. Cause you could talk, 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 but that don't mean shit. I ain't gotta pop your top to see where your brains went. This rap shit is way bigger than entertainment. It's the people versus the pigs when it all go down. It's not Pop versus Big, it's who's getting the power. And power ain't money, dog, it's self-determination. Like taking hot and making it the real people. People station, that's war. Know what I mean? Yeah. Rap war, whatever war. You live a fast life. More or less, more so, it's still war. Dead Prez, the People Radio. Yeah. Get down, get down.